Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo oggi la memoria di San Carlo Borromeo, mentre il cammino che stiamo facendo nella parola del Signore ci fa in certo modo solennemente entrare nella memoria della Pasqua di Gesù. È un passaggio particolarmente prezioso, preziosissimo tra gli evangelisti, proprio per il nostro Matteo, che desidera oggi ancora una volta sottolineare che stiamo entrando nella pienezza della creazione e della storia. Oggi tutto rivela in che modo è segno della salvezza che Dio è venuto a donare all'umanità con la croce del Figlio dell'Uomo. Questo stesso titolo, Figlio dell'Uomo, oggi è soggetto di privilegio e quindi oggetto di grande attenzione da parte nostra. Noi approfittiamo del titolo per coinvolgere nella grazia che celebriamo e nella misericordia di Dio che adesso chiediamo tutte le chiese, tutta l'umanità, soprattutto quegli spazi della vicenda umana oggi più feriti per la durezza del cuore umano. Dal Vangelo secondo Matteo, al capo 26, i versetti 1-5. Terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua e il Figlio dell'Uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote che si chiamava Caifa e tennero consiglio per catturare Gesù con un inganno e farlo morire. Dicevano però: non durante la festa, perché non avvenga una rivolta fra il popolo». È parola del Signore. Solo per proprio introdurre con una parola, dice che tutte le altre parole sono terminate, però non sono terminate perché sono cadute, ma sono terminate perché il Signore Gesù, nella sua parola e nella sua opera, ha portato tutto a pienezza. Tutto quello che abbiamo attraversato nei precedenti 27 capitoli adesso deve fluire nella pienezza della rivelazione e della grazia. E quindi credo con un'intenzione caratteristica dell'evangelista Matteo deve essere per ciascuno di noi, per noi tutti insieme, per le chiese, per la speranza del mondo. Per questo si deve passare da quelle parole alla pienezza del loro compimento. Tutto deve andare a Pasqua, tutto deve in certo modo morire e risorgere per dare la vita. E nel sacrificio d'amore di Gesù è tutta la creazione ed è tutta la storia che sono chiamate ancora una volta a vita nuova, di speranza.
Anch'io ho pensato che proprio la centralità di questi versetti è la Pasqua. Tutto deve andare a Pasqua. E Matteo mette a fianco 2 propositi opposti. Gesù dice fra 2 giorni è Pasqua e quindi il Figlio dell'Uomo è venuto. Insomma, questi annunzi della passione già ripetuti si compiono adesso perché Pasqua. E i sommi sacerdoti dicono non durante la Pasqua perché non ci siano tumulti. ovviamente sarà poi la profezia di Gesù che si avvera, però la parola centrale è Pasqua. E l'altra cosa, il versetto 3 comincia dicendo allora i sommi sacerdoti, cioè quando Gesù ha dato, diciamo, il via, allora tutto comincia.
Io mi chiedevo come tradurre il versetto 2, perché dice: voi sapete. Allora, che cosa sanno? Che fra 2 giorni è Pasqua, questo è certo, ecco. Ma poi ci sta anche: voi sapete che il figlio dell'uomo sarà consegnato? Cioè, se fosse così, cioè mi sembra che ci stia e non ci stia, ecco, perché non ci sta nel senso che di fatto è una cosa che loro non hanno mai dato segno, ecco, di averlo digerito, ecco, perché è una cosa che non si digerisce. E allora si potrebbe tradurre: voi sapete che fra 2 giorni è Pasqua, infatti il figlio dell'uomo sarà consegnato. E in questo modo sarebbe ancora più stringente, ecco, il collegamento, anzi di più forse, insomma, che è Pasqua proprio perché il figlio dell'uomo è consegnato.
Ma questi capitoli 26-27 sono dominati dal verbo consegnare, e comincia con questo passivo: è consegnato, legato alla Pasqua. Questo modo di presentarlo: sapete che dopo 2 giorni è Pasqua e il figlio dell'uomo è consegnato, e mi sembra che si leghi in modo molto forte proprio a come è iniziata la Pasqua nell'Esodo, quando si dice che il 10 del mese ciascuno si procuri un agnello per casa. Mi sembra proprio che questo è consegnato, sia la consegna dell'agnello, l'agnello per la Pasqua, ed è consegnato, qua dice subito in modo molto esplicito, per essere crocifisso. E c'è questa consegna da parte del Padre, poi verrà la consegna da parte di Gesù stesso, e poi c'è la consegna di Giuda, lo consegna, e poi i capi che lo consegnano a Pilato. C'è tutta questa trasmissione di consegne dell'agnello della Pasqua, da un lato, e dall'altro c'è questo consiglio con inganno. Ecco, questa parola fa un contrasto terribile fra la consegna dell'amore e questo consiglio con inganno per uccidere, con queste intenzioni così diverse. Ecco, Gesù si consegna nella Pasqua, mentre i capi dicono non nella Pasqua, e invece poi sarà così, come dice Gesù. E c'è anche una distinzione subito all'inizio fra i capi e il popolo, che il popolo evidentemente non è consapevole, ma non è neanche dello stesso sentire dei capi.
È stato un po' detto, comunque mi colpiva molto questa precisione di Gesù, questo prendere atto che è lui che tiene la regia, è Pasqua, quindi lui deve essere consegnato. Mi faceva venire in mente il Vangelo di ieri che hai commentato: l'amore del Padre è questo, l'amore del Padre che consegna il Figlio per la salvezza dell'uomo. E c'è questa prima parola qua su, quando dice: e avvenne che terminati questi discorsi, questo verbo terminare e Telesen torna nel Vangelo di Giovanni alla fine, quando Gesù compiuto tutto spirò, quindi deve compiersi questa consegna e questo essere agnello immolato, perché alla Pasqua si immola l'agnello, ecco. E poi appunto questa riunione di anziani, sacerdoti e anziani, appunto c'è il passo parallelo del Salmo 2, no, che si riuniscono i capi, i principi, per congiurare insieme contro il Cristo e contro il suo Messia. E ci sono gli Atti degli Apostoli che commenta questo, riporta al capitolo quarto, no? Dice, riporta lo stesso passo del Salmo 2, e dice appunto: davvero in questa città si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù, che è un Cristo, Erode e Ponzio Pilato, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano preordinato che avvenisse. Quindi è tutto una regia che è guidata dal Padre e alla quale Gesù obbedisce in pieno.
Bene, prendiamo atto quindi che ci sono due storie diverse nella stessa storia, due interpretazioni opposte fra di loro nella stessa vicenda. Il testo è costruito, no, con questa capacità di contrapposizione, senza neanche troppo dirlo, ma è evidente che sono due gruppi diversi nella stessa storia, due giudizi opposti. C'è il solito rimprovero che tutti i giorni, poveretto, questo traduttore deve prendersi da noi, bravissima persona di cui non so neanche come si chiami, è vero, oggi lo possiamo sgridare, anche perché l'iniziare il testo dicendo terminati tutti questi discorsi mette poco in evidenza che a terminarli è lui, e che quindi il terminare non è solo che è arrivato alla fine e parla per ultimo, ma è che in lui tutto quello che è successo e che sta succedendo, e quindi pensavo che forse in quel termine sta tutto, non solo quello che Gesù ha detto nei precedenti 27 capitoli, ma tutto quello che di fatto è accaduto e che lui ha continuamente tutto recuperato per farci intendere che è venuta l'ora della salvezza e che quindi bisogna entrare nella lettura nuova. Questo povero gruppo, è vero che si riunisce accanto al gruppo dei discepoli, trama la morte, però voi sapete che non è così. Quindi è fortissimo quel sapete, è una gran responsabilità. Mi pare che tutte le volte che anche ci andiamo a confessare dobbiamo confessare che non abbiamo saputo o non abbiamo voluto sapere che cosa accadeva, qual era il segno di quell'avvenimento, qual era la scelta che bisogna fare in quel momento. Perché? Perché non è un agguato di morte, ma è la consegna, è vero, della vittima per la salvezza universale. E quindi gli eventi sono opposti fra di loro nella loro interpretazione. Quindi questo sapete è molto grosso. Lo avvertivo anche ieri che si faceva la memoria della guerra e della fine della guerra di 100 anni fa, interpretazioni, è vero, giudizi, che cosa è quella guerra per noi questa mattina, che cosa è stata, come è stata invece vissuta in tanti modi, ma tutto questo arriva persino nel dibattito del nostro cuore, è vero. Siamo qui a chiedere al Signore che oggi questo voi sapete prevalga, è vero, perché molte volte per peccato esplicito, per distrazione, per superficialità, perché non abbiamo invocato lo Spirito, alla fine dovremmo alla sera dire: ah, non ho saputo, proprio non ho saputo. E quindi ho vissuto come se non ci fosse la Pasqua, come ci fosse la sentenza di morte. È vero, per questo ebreo scomodo, ma mancava il suo contenuto essenziale. È vero, quindi è un mandato del giorno. Così come io penso che invece che terminati tutti questi discorsi, se lui diceva che Gesù aveva portato a pienezza tutte queste parole, era un po' meglio, perché è lui il grande soggetto di tutta questa vicenda. Non è che terminano i discorsi e poi Gesù. Bisognava molto sottolineare che in lui tutte le parole, tutti gli eventi, tutte le situazioni, tutte le notizie che uno può leggere oggi anche sul Corriere della Sera, in lui hanno la loro interpretazione. È vero? E quindi è tutto il Vangelo che all'inizio del capitolo 26 viene raccolto in questa espressione, tutte queste parole. Lui ha spiegato tutto, il senso di tutto, il significato di tutto. Adesso tutto deve assumere la sua pienezza nella sua Pasqua. Perché poi la Pasqua è l'illuminazione piena, è il dono pieno della salvezza, è vero, di fronte alla diversità delle culture, alla violenza degli avvenimenti. Quindi è un titolo meraviglioso, mi sembra, che raccoglie tutto quello che abbiamo ascoltato nei 27 capitoli precedenti e che ci prepara ad arrivare alla pienezza della luce, è vero? Tutto questo nel nostro cammino quotidiano, nella scrittura. Poi però più profondamente ancora nella nostra stessa esperienza di fede, nella nostra stessa vicenda umana, cristiana. Siamo dei poveri peccatori, ma ci siamo incontrati con il Signore e ci sono due assemblee che si riuniscono questa mattina, uno dei primi versetti e l'altra di quelli che stabiliscono la morte, che però bisogna farla, è vero, un po' in privato, non deve essere una festa, proprio esattamente l'opposto di quello che noi celebriamo, è vero, perché è la grande festa che riscatta tutto l'elemento negativo dell'umanità e della sua storia e la porta nella luce nuova, è vero, della risurrezione, è chiaro, insomma, no? Invece che ammazzare, è vero, Pasqua. Quindi il contrasto mi pare bellissimo tra i due termini. Il collegamento di questo inizio dell'ultimo capitolo con tutto quello che abbiamo ascoltato, è vero, in questi mesi, mi pare proprio molto, molto, molto importante. E quindi sta avvenendo la grande ultima liturgia che riscatta tutti i tempi, tutte le parole, è vero, che è capace di sanare tutte le colpe, tutti i peccati, tutto viene raccolto. Abbiamo fatto recentemente un pellegrinaggio pazzo in Germania, nei luoghi dello sterminio, no? Io sono stato contento della proposta e ho sempre sperato che non si facesse, perché mi facevo un'angoscia spaventosa, il che è stato ugualmente. Però certo capivo che il significato era quello, no? Quei posti lì, quelle persone lì, quelle memorie lì, bisognava restituire alla Pasqua, è vero? Perché era avvenuta Pasqua lì, nel modo più violento, più cruento. C'è un mistero della storia che poi mi capita di trovare anche vicino a un letto d'ospedale, no? Dove uno se ne sta andando, o dove commentiamo la sua malattia. In una mamma che ci viene a trovare perché il suo figlio non funziona. Il problema è sempre di mettere le cose, le persone, le vicende nell'interpretazione giusta e non nella prospettiva sbagliata, no? Quindi è anche quasi grazioso letterariamente il testo di oggi, no? Perché appunto senza dirlo fa vedere il contrasto radicale. Oggi incomincia una giornata, c'è un giudizio che si dà su questa giornata, e però noi in questo momento riceviamo l'interpretazione di quello che sta succedendo e di quello che succederà e come viverlo, vero? Quindi per me è stato che l'atto penitenziale più forte è stato provocato da quel voi sapete, no? Perché continuo a scontrarmi con le mie cattive interpretazioni, con le mie scelte sbagliate. Dice, ma Giovanni, hai capito niente ancora, no? È vero? Certo, è pura grazia, perché quel sapete è il frutto del fatto che lui abbia portato a pienezza tutte le sue parole. Allora questo però non può essere che regalo, mica testa fina, regalo. È bellissimo in questo senso, quindi l'elezione che il Signore fa dei piccoli, dei poveri, che molte volte accanto a me sono quelli che mi dicono la roba giusta, no? È vero, il mio fratellino col quale vivo da 35 anni non ha mai detto una parola nella sua vita, perché non è in grado. Allora io dico sempre, lui non dice la parola, ma per me è la parola. Sapete, proprio ha una potenza. Quando semplicemente mi guarda, io capisco che mi è mandato dal Signore, perché ancora non ho saputo e non ho capito. Mi pare che sia la grazia che possiamo domandare oggi in termini espliciti per le chiese e nella speranza per tutta l'umanità.